Estate. Quando mi svegliai quel giorno verso le 3 del mattino, io ero steso sulla nuda terra, rotto dalla stanchezza, col viso madido di sudore. Una notte di luglio, calda e affannosa, mi pesava sul petto. Intorno a me i miei compagni dormivano ravvolti nei loro cappotti. Parevano macchie nere sulla terra grigia. La pianura buia ansava. Mi sembrava sentire la respirazione anelante d'una moltitudine addormentata. Rumori vaghi, nitriti di cavalli, urto d'armi, si levavano nel silenzio pieno di fremiti. Verso mezzanotte l'esercito aveva fatto alto e noi avevamo ricevuto l'ordine di coricarci per dormire. Marciavamo da 3 giorni, arsi dal sole e accecati dalla polvere. Il nemico era finalmente dinanzi a noi, in fondo, sui colli dell'orizzonte. Allo spuntar del giorno si doveva dar battaglia, decisiva. Ero sfinito. Da 3 ore mi sentivo come schiacciato, senza respiro e senza sogni. Risvegliato dall'eccesso stesso della fatica, stavo coricato sulle reni, con gli occhi spalancati. E contemplando la notte pensavo alla battaglia, a questa carneficina che il sole fra poco avrebbe rischiarato. Erano già più di 6 anni che al primo colpo di fucile di ogni combattimento io davo un addio alle mie care attenzioni, a Babette, allo zio Lazzaro. E un mese appena prima della mia liberazione mi conveniva dir loro addio un'altra volta, e forse per sempre. Poi i miei pensieri si addolcirono. Con gli occhi chiusi vidi Babette e lo zio Lazzaro. Quanto tempo che io non li avevo abbracciati. Mi ricordavo del giorno della nostra separazione. Mio zio piangeva perché doveva lasciarmi partire così, e Babette, la sera, mi aveva giurato di attendermi, di non amare che me. Avevo dovuto abbandonare tutto. Il mio padrone di Grenoble, i miei amici di Dourget. Di tanto in tanto qualche lettera veniva ad assicurarmi che ero sempre amato, che la felicità m'attendeva nella mia valle prediletta. E frattanto io andavo a battermi, a farmi uccidere. Cominciai a pensare al ritorno. Vidi il mio povero vecchio zio sulla soglia del presbiterio, che mi tendeva le braccia tremanti. E dietro a lui Babette, tutta rossa, in lacrime e sorridente. Io mi gettavo nelle loro braccia, li baciavo balbettando. Un rullo di tamburo mi ricondusse bruscamente alla terribile realtà. Era spuntata l'alba e la pianura grigia sembrava allargarsi fra i vapori del mattino. Il suolo s'animò e forme vaghe sorsero da ogni parte. Uno strepito crescente riempiva l'aria. Era l'appello delle trombe, il galoppo dei cavalli, il ruotare dell'artiglieria, il grido del comando. La guerra si ergeva minacciosa in mezzo ai miei sogni di tenerezza. Mi alzai a fatica. Mi pareva d'avere le ossa rotte e la testa che mi si fendesse. Riunii in fretta i miei uomini, poiché bisogna che sappiate che avevo raggiunto il grado di sergente. Ricevemmo ben presto l'ordine di portarci sulla sinistra ed occupare un poggetto che dominava la pianura. Mentre eravamo per partire, un ufficiale passò correndo e gridò: «Una lettera per il sergente Gourdon!» E mi consegnò una lettera stazzonata, macchiata, che si trascinava forse da 8 giorni nei sacchi di cuoio dell'amministrazione delle poste. Non ebbi che il tempo di riconoscere la scrittura di mio zio Lazzaro. «Avanti, marsch!» gridò il comandante. Convenne marciare. Durante qualche secondo tenni la povera lettera in mano, divorandola con gli occhi. Essa mi scottava le dita. Avrei dato tutto il mondo per sedermi, per piangere a mio agio leggendola. Dovetti decidermi di nasconderla sotto la tunica presso il cuore. Non avevo mai provato una simile angoscia. Dicevo spesso a me stesso per consolarmi ciò che mio zio Lazzaro m'aveva spesso ripetuto. Io ero all'estate della vita, all'ora della lotta ardente, e dovevo compiere bravamente il mio dovere se volevo avere un autunno pacifico e fecondo. Ma questi ragionamenti mi esasperavano. Quella lettera che mi parlava certo di felicità mi faceva ardere il cuore, che si ribellava contro la follia della guerra. E non potevo neppure leggerla. Sarei morto, forse, senza sapere ciò che essa conteneva, senza sentire un'ultima volta le buone parole di mio zio Lazzaro. Eravamo giunti sul colle. Là dovevamo attendere l'ordine di avanzarci. Il campo di battaglia era scelto meravigliosamente per sgozzarci. L'immensa pianura si stendeva nuda per parecchie leghe, senza un albero, senza una casa. Siepi e cespugli macchiavano qua e là la bianchezza del suolo. Non rividi mai una campagna simile, un simile mare di polvere, un suolo di creta rotto ad ogni tratto e che mostrava dalle sue fenditure le viscere nere, e non rividi nemmeno un cielo d'una purezza sì ardente, Una giornata di luglio sì calda e sì bella. Alle 8 l'aria infiammava, bruciava già i nostri visi. Ah, che splendida mattina e che pianura sterile per uccidere e morire. Da lungo tempo le fucilate scoppiavano, producendo uno strepito secco e irregolare. Accompagnato dalla voce grave del cannone, i nemici austriaci, dai vestimenti scoloriti, avevano abbandonato le alture e la pianura era solcata. E la pianura era solcata da lunghe file di uomini, che parevano piccoli come insetti. Si sarebbe detto un formicaio insorto. Nuvoli di fumo si levavano dal campo di battaglia. Quando quei nuvoli si diradavano, scorgevo soldati che fuggivano presi dal terrore. Correnti di spavento trasportavano gli uomini. Slanci di vergogna e di coraggio li conducevano sotto le palle. Io non potevo sentire i lamenti dei feriti, né vedere scorgere il sangue. Distinguevo solamente, come punti neri, i morti che i battaglioni si lasciavano dietro. Mi posi a guardare con curiosità i movimenti delle truppe, irritandomi contro il fiume, che mi nascondeva una buona metà dello spettacolo, e trovando un certo piacere egoista a sapermi insicuro mentre gli altri morivano. Verso le 9 ci fecero avanzare. Discendemmo la collina a passi di ginnastica, dirigendoci verso il centro che piegava. Lo strepito regolare dei nostri passi mi parve funebre. I più prodi, fra noi, ansavano pallidi, contraffatti. Promisi a me stesso di dire la verità. Al primo fischiare delle palle, il battaglione si fermò bruscamente, con la voglia di fuggire. «Avanti, avanti!» gridarono i capi. Ma noi eravamo inchiodati al suolo, abbassando la testa, quando una palla ci fischiava nell'orecchio. «Questo movimento è istintivo. Se la vergogna non m'avesse trattenuto, mi sarei gettato boccone nella polvere. Avevamo davanti una densa cortina di fumo che non osavamo oltrepassare. Lampi rossi l'attraversavano. Noi non ci avanzavamo, punto. Ma le palle giungevano fino a noi. I soldati cadevano con un urlo. I capi gridavano più forte, «Avanti, avanti!» Le file di dietro, spinte da essi, ci obbligavano a marciare. Allora, chiudendo gli occhi, prendemmo un nuovo slancio e penetrammo nel fumo. Una rabbia furiosa s'era impadronita di noi. Quando risuonò il grido di «Alt!», ci fermammo a fatica. Ma ritornati appena all'immobilità, ritorna anche la paura e vien voglia di fuggire. Le fucilate ricominciarono. Sparavamo dinanzi a noi, senza prendere la mira, trovando qualche sollievo nel mandar palle nel fumo. Mi ricordo che tirai macchinalmente, con le labbra chiuse e con gli occhi dilatati. Non avevo più paura perché, a dir la verità, non sapevo più di esistere. La sola idea che mi restava era che sparerei finché tutto fosse finito. Il mio compagno di sinistra ricevette una palla in mezzo alla faccia e cadde sopra di me. Lo respinsi brutalmente asciugandomi la guancia, che egli aveva inondata di sangue, e tornai a sparare. Mi ricordo ancora d'aver veduto il nostro colonnello, il signor di Montrevert, fermo e dritto sul cavallo, che guardava tranquillamente dalla parte del nemico. Quell'uomo mi parve gigantesco. Egli non aveva il fucile per distrarsi. Il suo petto si mostrava in tutta la sua larghezza al di sopra di noi. Di tratto in tratto abbassava lo sguardo e ci gridava con voce secca: «Serrate le file, serrate le file!» Noi serravamo le file come pecore, camminando sui morti, attoniti, sparando sempre. Fino allora il nemico non ci aveva mandato che fucilate. Uno scoppio sordo si fece sentire. Una cannonata ci ammazzò 5 uomini. Una batteria, che doveva essere in faccia a noi e che non potevamo vedere, aveva aperto il fuoco. Le cannonate colpivano in pieno le file, quasi nello stesso punto, facendo un buco sanguinoso che noi turavamo incessantemente con un'ostinazione da bestie feroci. «Serrate le file! Serrate le file!» ripeteva freddamente il colonnello. Davamo al cannone carne umana. Ad ogni soldato che cadeva io facevo un passo in più verso la morte, ma avvicinavo al sito dove le cannonate rimbombavano sordamente, schiacciando gli uomini che la sorte destinava a morire. I cadaveri s'ammonticchiavano e ben presto le palle non colpirono più che un mucchio di carne informe. Brandelli di membra volavano ad ogni nuovo colpo di cannone. Non potevamo più serrare le file. I soldati urlavano. I capi stessi furono trasportati dall'impeto. «Alla baionetta! Alla baionetta!» E sotto una pioggia di palle. Il battaglione corse rabbiosamente davanti ai cannoni. La cortina di fumo fu squarciata. Sopra un monticello scorgemmo la batteria nemica, rossa di fiamme, che faceva fuoco sopra di noi da tutte le gole dei suoi pezzi. Ma lo slancio era preso, le palle non fermavano che i morti. Io correvo accanto al colonnello Montrevert, che avendo avuto il cavallo ucciso si batteva come un semplice soldato. All'improvviso mi sentii fulminato. Mi parve che il petto mi si aprisse e che mi portassero via una spalla. Un vento terribile mi passò sul viso e caddi. Il colonnello stramazzò al mio fianco. Io mi sentii morire, pensai alle mie care affezioni e svenni, cercando con mano incerta la lettera di mio zio Lazzaro. Quando risensai, ero coricato sul fianco, nella polvere. Uno stupore profondo m'annientava. Con gli occhi spalancati guardavo davanti a me, senza vedere nulla. Mi sembrava di non avere più membra e che il mio cervello fosse vuoto. Non soffrivo perché pareva che la vita se ne fosse andata dalla mia carne. Un sole pesante e implacabile cadeva come piombo fuso sulla mia faccia, ma io non lo sentivo. A poco mi ritornò la vita. Le membra mi divennero più leggere. Solo la mia spalla rimase come stritolata da un peso enorme. Allora con l'istinto d'una bestia ferita volli mettermi a sedere, ma mandai un grido di dolore e ricaddi al suolo. Ma in quel punto io vivevo, vedevo, comprendevo. La pianura si allargava vuota e deserta, tutta bianca, sotto il sole cocente. Essa spiegava la sua desolazione sotto la serenità ardente del cielo. Mucchi di cadaveri dormivano in quel calore e gli alberi abbattuti sembravano altrettanti morti che s'asciugassero. Non spirava un soffio d'aria. Un silenzio spaventevole usciva da quei monti. Poi, di tratto in tratto, sordi lamenti traversavano quel silenzio e gli comunicavano un lungo fremito. Sottili nuvolette di fumo vagavano lentamente sull'orizzonte. Sui poggi e sole tingevano di grigio lo splendido azzurro del cielo. La carneficina continuava su quelle alture. M'accorsi che noi eravamo vincitori e provai un piacere egoista nel pensare che potevo morire in pace in quella pianura deserta. Intorno a me la terra era nera. Alzando la testa vidi a qualche metro da me la batteria nemica sulla quale ci eravamo scagliati. La lotta doveva essere stata orribile. Il monticello era coperto di corpi tagliati a pezzi e sfigurati. Il sangue era sgorgato in tanta abbondanza che la polvere sembrava un largo tappeto rosso. Al di sopra dei cadaveri i cannoni allungavano le loro gole oscure. Io rabbrividivo ascoltando il silenzio di quei cannoni. Allora, adagio, adagio, con precauzioni infinite, giunsi a mettermi col ventre in giù. Appoggiai la testa su una grossa pietra, tutta chiazzata di sangue, e trassi dal petto la lettera di mio zio Lazzaro. Me la posi davanti agli occhi, ma le lacrime mi impedivano di leggerla. E il sole mi scottava le reni e l'aereo odore del sangue mi stringeva la gola. Sentivo intorno a me la pianura straziante. Ero come pietrificato dalla rigidezza dei morti. Il mio povero cuore piangeva nel silenzio caldo e nauseabondo dell'assassinio. Lo zio Lazzaro mi scriveva: «Mio caro figlio, sento che la guerra è dichiarata e spero che tu riceverai il congedo prima dell'aprirsi della campagna. Ogni mattina prego Dio di risparmiarti nuovi pericoli. Egli mi esaudirà. Egli vorrà che tu possa un giorno chiudermi gli occhi. Ah, mio povero Giovanni, io divento vecchio e ho gran bisogno del tuo braccio. Dopo la tua partenza non mi sento più allato la tua giovinezza che mi ritornava ai miei 20 anni. Ricordi le nostre passeggiate del mattino, nel viale delle querce? Io non oso più andare adesso sotto quegli alberi. Sono solo e ho paura. La duranza piange. Vieni presto a consolarmi, a calmare le mie inquietudini». I singhiozzi mi soffocavano. Non potei continuare a questo punto. Intesi un grido straziante a qualche passo da me e vidi un soldato rizzarsi bruscamente col viso contraffatto. Egli alzò il braccio con angoscia e stramazzò al suolo contorcendosi in convulsioni spaventevoli. Poi non si mosse più. «Misi le mie speranze in Dio», continuava mio zio. «Egli ti ricondurrà a Durgé, sano e salvo. E noi ricominceremo la nostra dolce vita. Lasciami sognare ad occhi aperti. Lascia che ti dica i miei progetti d'avvenire. Tu non andrai più a Grenoble. Tu resterai presso di me. Io farò del mio fanciullo un figlio della terra, un contadino che vivrà allegramente in mezzo ai lavori della campagna. Ed io mi ritirerò nel tuo podere. Le mie mani tremanti ben presto non potranno più tenere l'ostia. Io non domando al cielo che 2 anni di una tale esistenza. Sarà la ricompensa delle poche buone opere che ho potuto fare. Allora mi condurrai qualche volta nei sentieri della nostra cara vallata, dove ogni roccia, ogni siepe mi ricorderà la tua giovinezza, che ho tanto amato. Dovetti fermarmi di nuovo, Provai un dolore sì vivo alla spalla che mi fece perdere quasi i sensi. Fui preso da una tremenda inquietudine. Mi parve che lo strepito delle fucilate si avvicinasse e dicevo a me stesso con terrore che il nostro esercito forse retrocedeva e che nella sua fuga stava per discendere e passarmi sul corpo. Ma io continuavo a non vedere che le nuvole sottili di fumo che si stendevano sui colli. Mio zio Lazzaro aggiungeva: «E noi saremo in tre ad amarci». «Ah, mio diletto Giovanni, tu hai ben avuto ragione di darle a bere una mattina sulla riva della Duranza. Io temevo Babette, ero di cattivo umore ed ora sono geloso perché vedo che non potrò mai amarti quanto ella ti ama». «Ditegli», mi ripeteva, «ieri, arrossendo, che se gli si fa uccidere, io mi getterò nel fiume, nel sito dove mi ha dato a bere. Per amor di Dio, risparmia la tua vita. Vi sono cose che non posso comprendere, ma sento bene che la tua felicità ti attende qui. Babette, io già la chiamo mia figlia. La vedo al tuo fianco nella chiesa quando benedirò la vostra unione. Voglio che quella sia l'ultima messa da me celebrata. Babette è adesso una grande e bella ragazza. Ella ti aiuterà nei tuoi lavori». Lo strepito delle fucilate s'era allontanato. Lacrime dolcissime mi cadevano dagli occhi, mentre sordi gemiti partivano dai soldati che agonizzavano tra le ruote dei cannoni. Ne scorgevo uno che s'affannava a sbarazzarsi d'un camerata, ferito come lui, che gli schiacciava il petto col suo peso. E siccome quel ferito si dibatteva lagnandosi, il soldato lo respinse brutalmente e lo fece rotolare sul pendio del poggetto, dove lo sciagurato urlò di dolore. A quel gemito un rumore salì dal cumulo dei cadaveri. Il sole che declinava mandava raggi d'un biondo fulvo. L'azzurro del cielo era più pallido. Terminai la lettera di mio zio Lazzaro. «Voleva semplicemente darti nostre notizie», diceva egli ancora, «supplicarti di venire al più presto e renderci felici. Ed ecco che io piango, che ciarlo come un bambino. Io spero, mio povero Giovanni, io prego, e Dio è buono. Rispondimi presto, stabilisci se è possibile il giorno del tuo ritorno. Babette e Dio contiamo le settimane. Arrivederci presto. Buone speranze». Il giorno del mio ritorno baciavo la lettera singhiozzando, poi pensai che non li avrei più riveduti. Sarei morto come un cane nella polvere sotto il sole di piombo ed era in quella pianura desolata in mezzo ai gemiti dell'agonia che le mie care affezioni mi dicevano addio. Avevo un ronzio nelle orecchie. Guardavo la terra macchiata di sangue che si stendeva deserta fino alle linee grigie dell'orizzonte e ripetevo: «Bisogna morire». Allora chiusi gli occhi evocando la memoria di Babette e di mio zio Lazzaro. Non so quanto tempo passassi. In una specie di sonnolenza dolorosa, il mio cuore soffriva quanto il mio corpo. Lacrime lente e calde mi scorrevano sulle guance. In mezzo all'incubo della febbre udivo un singhiozzo pari all'agno continuo ad un fanciullo che soffre. Mi risvegliavo di quando in quando e guardavo il cielo con meraviglia. Compresi, finalmente, che era il signore di Montrevert che giaceva a qualche passo da me e che singhiozzava così. Io l'avevo creduto morto. Era coricato con la faccia contro terra e le braccia aperte. Quell'uomo era stato buono con me. Sentivo di non poter lasciarlo morire così, col viso in terra, e mi posi a strisciare ad agio verso di lui. Due cadaveri ci separavano. Mi venne per un momento il pensiero di passare sul ventre di quei morti per abbreviare il cammino, poiché ad ogni movimento la mia spalla mi faceva soffrire orribilmente, ma non osai. Mi trascinai sulle ginocchia aiutandomi con una mano. Quando giunsi presso il colonnello mandai un sospiro di sollievo. Mi parve d'essere meno solo. Stavamo per morire insieme e questa morte divisa non mi paventava più. Volevo che egli vedesse il sole e lo voltai con la maggiore delicatezza possibile. Quando i raggi gli caddero sul viso, respirò forte e aperse gli occhi. Chinato sopra di lui, mi provai a sorridergli. Egli chiuse di nuovo le palpebre e dal tremito delle sue labbra compresi che egli aveva coscienza delle sue sofferenze. «Siete voi, Gourdon?» disse egli finalmente con voce debole. «È vinta la battaglia?» «Credo di sì, colonnello», gli risposi. Egli tacque un istante. Poi, aprendo gli occhi e guardandomi, «Dove siete ferito?» mi domandò. «Ad una spalla. E voi, colonnello?» «Io devo avere il gomito in ischegge. Mi ricordo, è la stessa palla, ragazzo mio, che ci è conciati così». Egli fece uno sforzo per rimettersi a sedere. «E dunque», disse egli con vivida gaiezza, «dobbiamo noi addormentarci qui? Non si potrebbe credere quanto quella coraggiosa bonomia mi desse forza e speranza. Io mi sentivo un altro, da che eravamo in due a lottare contro la morte. «Aspettate!» esclamai. «Io fascerò il vostro braccio con il mio fazzoletto. Poi procureremo di sostenerci l'un l'altro fino alla prossima ambulanza. Va bene, ragazzo mio. Non stringete troppo forte. Adesso prendiamoci ciascuno per la mano sana e procuriamo di alzarci». E ci alzammo brancolando. Avevamo perduto molto sangue. La testa girava, ci mancavano le gambe. Chi ci avesse vedute ad inciampare, a sorreggerci, a spingerci, a far 100 giri per evitare i morti, ci avrebbe presi per ubriachi. Il sole, tramontando, mandava una luce rosea e le nostre ombre gigantesche danzavano stranamente sul campo di battaglia. Era la fine d'un bel giorno. Il colonnello scherzava, ma le sue labbra erano increspate dai brividi. Il suo riso somigliava ad un singhiozzo. Prevedevo che presto saremmo caduti per non rialzarci più. Di quando in quando la vertigine ci coglieva ed allora eravamo obbligati a fermarci, chiudendo gli occhi. In fondo alla pianura si vedevano le ambulanze, che apparivano come piccole macchie grigie sulla terra scura. Urtammo contro un grosso sasso e fummo rovesciati l'uno sull'altro. Il colonnello bestemmiò come un turco. Ci provammo a camminare a carponi aggrappandoci ai rovi. Facemmo così un centinaio di metri, ma il sangue ci usciva dalle ginocchia. «Basta», disse il colonnello, stendendosi a terra. «Verranno a raccoglierci, se vorranno. Dormiamo». Ebbi ancora la forza di rizzarmi a mezzo e di gridare con tutto il fiato che mi restava. Alcuni uomini passavano da lontano raccogliendo i feriti e si accorsero e ci posero uno accanto all'altro su una barella. «Camerata», mi disse il colonnello durante il tragitto, «la morte non ci vuole. Io vi devo la vita e pagherò il mio debito il giorno che avrete bisogno di me. Datemi la mano». Misi la mia mano sulla sua e giunsi così all'ambulanza. Si accesero delle torce. I chirurghi tagliavano e segavano in mezzo ad urli spaventevoli. La biancheria insanguinata esalava un odore nauseante, mentre le torce gettavano nelle catinelle dei riflessi d'un rosso cupo. Il colonnello sopportò coraggiosamente l'amputazione del braccio. Solo le sue labbra impallidirono e gli si velarono gli occhi. Quando venne la mia volta, un chirurgo mi visitò la spalla. «È una cannonata che vi ha fatto questo», disse egli. «Due centimetri più basso e la spalla se ne sarebbe andata. La carne sola è stata ferita». Domandavo all'aiutante che mi fasciava se la mia ferita era grave. «Grave», mi rispose, ridendo. «Ci vorranno 3 settimane di letto per rifarvi il sangue». Mi volsi verso il muro per non lasciar vedere le mie lacrime e scorsi, con gli occhi del cuore, Babette e lo zio Lazzaro, che mi tendevano le braccia. Le lotte sanguinose della mia giornata d'estate erano finite.